Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina giungiamo di nuovo allo studio della parola di Dio in Matteo capitolo 26, una storia molto familiare, la storia del rinnegamento dell'Apostolo Pietro. Questa settimana, mentre studiavo questo testo particolare della Scrittura, sono stato colpito da un nuovo pensiero, da una nuova percezione riguardo a questa storia piuttosto triste e tragica, e sarebbe che penso nel mio cuore che questa possa essere una delle narrazioni bibliche più incoraggianti, più piena di speranza di tutte le narrazioni bibliche. Normalmente consideriamo il rinnegamento di Gesù Cristo da parte di Pietro come ad una grande tragedia, ed in effetti lo è. Ma c'è un altro lato di questa storia, c'è un altro lato straordinario ed esaltante, un lato entusiasmante, e spero che questo vi si dimostrerà questa mattina nel mentre lo spiegheremo. Per me lo ha fatto, in modo tale che per la prima volta nella mia vita ho potuto vederla come un resoconto positivo, emozionante, pieno di speranza ed incoraggiamento, e voglio che lo sia anche per voi. Mi sono posto una domanda: qual è il più grande dono singolo che Dio potrebbe mai dare? E la risposta a questa domanda, ovviamente, secondo la Scrittura, è il perdono dei peccati. Non ci sarebbe salvezza senza il perdono dei peccati, non ci sarebbe alcuna relazione con Dio senza il perdono dei peccati, non ci sarebbe ingresso nel cielo se i nostri peccati non fossero stati perdonati, non conosceremmo alcuna utilità per il Signore senza il perdono dei peccati, non conosceremmo alcun sollievo dalla colpa del peccato senza il perdono dei nostri peccati. La cosa più grande che Dio abbia mai offerto all'uomo è il perdono del peccato. Per questo in Esodo 34, quando Mosè disse «Voglio vederti, Dio», il Signore rispose «Io sono il Signore Dio, sono misericordioso, sono pietoso e sono colui che perdona l'iniquità». E proseguì descrivendo il suo carattere grazioso che perdona il peccato. Ed il profeta Michea dice «Chi è un Dio che perdona come te?» E l'Apostolo Giovanni dice, se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, ed il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, continua a purificarci da ogni peccato. E se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele ed è giusto da perdonarci e da continuare a purificarci. Il perdono del peccato, la purificazione del peccato, è il più grande dono singolo che Dio abbia mai offerto all'uomo. Ed è esattamente ciò che vediamo in questo passo. Non penso che alcun santo, nel resoconto scritturale, sia mai sceso alle profondità del peccato a cui scese Pietro in questa occasione. E la meraviglia delle meraviglie è che anche all'estremità del suo peccato il Signore era lì per perdonarlo. Questa è una verità piena di speranza. Tutti noi, come cristiani, sperimentiamo momenti in cui ci presentiamo davanti al Signore, sopraffatti dalla consapevolezza del nostro stesso peccato. Se non lo facciamo, diventiamo molto freddi e potremmo anche non essere cristiani affatto. Ma per quelli di noi, per coloro che conoscono il Signore, che camminano nella sua volontà, nella luce della sua parola e nella potenza del suo spirito, ci sono quei momenti ricorrenti in cui diventiamo consapevoli della nostra peccaminosità e con un cuore spezzato veniamo al Signore e lì troviamo il perdono che guarisce l'anima e porta gioia. Tale fu l'esperienza di Pietro, e la profondità del suo peccato diede a Dio l'opportunità di mostrare la profonda estensione del suo perdono, poiché Pietro, che cadde così profondamente, fu poco dopo ristabilito per diventare il principale portavoce della Chiesa primitiva ed il grande leader che vediamo nei primi 12 capitoli del Libro degli Atti. Così questo è un resoconto pieno di speranza, una storia entusiasmante ed incoraggiante per tutti noi che siamo peccatori salvati dalla sua grazia. Ora, per comprendere il testo davanti a noi, che va dai versetti 69 al 75, l'ultimo paragrafo del capitolo 26, dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo renderci conto che, intrecciato nella razza dell'arresto e del processo di Cristo, c'è proprio questo rinnegamento di Pietro. E che esso si è preparato lungo tutto il percorso, non è che è come se fosse accaduto spontaneamente, ci sono ragioni per cui è accaduto. E quando cominciate a leggere il versetto 69 trovate Pietro lì nel cortile e qualcuno viene da lui e lo identifica come Gesù ed egli lo nega, e poi più tardi qualcun altro viene ed egli lo nega di nuovo, e poi qualcun altro viene ancora, lo nega, e vi dite: com'è potuto accadere? Dovete solamente tornare indietro nel testo per trovare la risposta. C'è una sequenza di cose. Ora, iniziamo dal versetto 31 con ciò che potremmo chiamare il vanto del peccatore. Il vanto del peccatore. Avevano appena cantato un inno, dice il versetto 30, ed erano usciti verso il Monte degli Ulivi, cioè il Signore e gli 11 discepoli. Giuda era già andato via per mettere a punto i dettagli del tradimento e sarebbe poi apparso più tardi nel giardino guidando la folla che venne a catturare Cristo. Ma Gesù e gli 11 discepoli avevano terminato il pasto della Pasqua, l'istituzione della cena del Signore, l'insegnamento registrato in Giovanni dal 13 al 16, la meravigliosa preghiera sacerdotale di Giovanni 17. Il Signore aveva detto tutto, aveva fatto tutto ciò che desiderava fare, aveva concluso l'antico patto con l'ultima Pasqua autorizzata, aveva istituito il nuovo patto con la sua stessa tavola, aveva dato loro una grande ed ampia gamma di verità su cui basare le loro vite fino al suo ritorno, ed ora va nel giardino per pregare e per essere preso prigioniero. E mentre stanno andando verso il Monte degli Ulivi, Gesù disse loro al versetto 31: tutti voi sarete scandalizzati a causa di me questa notte, poiché è scritto, e cita Zaccaria: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Gesù predisse la loro defezione, predisse il fatto che tutti lo avrebbero abbandonato nel mezzo della sua prova. Ma dopo che sarò risuscitato, dice il versetto 32, vi precederò in Galilea, e poi predice la sua risurrezione ed il radunamento di nuovo dei suoi discepoli dispersi. Essi lo avrebbero abbandonato, lo abbandoneranno nel momento della sua prova. Non intendo il processo farsa, ma la lotta, il travaglio che egli attraversò in tutta questa scena. Ma non sarà la fine della storia, perché egli risorgerà, li radunerà di nuovo a sé e li condurrà in Galilea. Ora, mentre Gesù predice la defezione dei discepoli, Pietro risponde e dice al versetto 33: anche se tutti si saranno scandalizzati a causa di te, io non lo sarò mai. E Pietro, piuttosto rumorosamente e veementemente, protesta contro l'affermazione del Signore, contro la previsione della defezione dei discepoli. Dice: in effetti, seppur tutti gli altri lo farebbero, io non lo farò mai. Basandosi sul suo sentimento emotivo per Cristo, sul suo presunto amore e sulla sua attrazione che aveva verso Cristo, si sentiva invincibile. Non poteva accettare la predizione di Gesù. Pensava di essere arrivato nella propria vita ad un punto di maturità spirituale tale che le sue priorità fossero fissate nel cemento, che fosse in qualche modo invulnerabile agli assalti di Satana, del mondo e della carne, e non riusciva ad immaginare alcuna circostanza o alcuna difficoltà che potesse in qualche modo indurlo a defezionare e a rinnegare il Signore Gesù Cristo. I suoi impulsi emotivi semplicemente non riuscivano a comunicarlo alla sua mente. Non c'era alcuna pressione che potesse essere così grande, e così lo vediamo qui dire con evidente vanto: ti sbagli, Signore. E questo richiede una quantità enorme di ego, no? Affrontare la parola del Dio vivente e dire: ti sbagli? Ma è proprio quello che fece. E così ci troviamo nei versetti dal 31 al 33 di fronte al vanto del peccatore. Subito dopo di quello vediamo la sfida del peccatore. Al versetto 34 Gesù disse: in verità ti dico che questa notte stessa, prima che il gallo canti, e Marco aggiunge che egli disse prima che il gallo canti due volte, Gesù fu molto specifico, dice: tu mi rinnegherai tre volte. Gesù ritorna di nuovo con un'affermazione ancora più forte, e non riguardo al gruppo intero, ma specificamente riguardo a Pietro. E dice: al contrario, non solo non mi resterai fedele, in contrasto con tutti gli altri discepoli, ma farai un passo peggiore di loro. Tu mi rinnegherai tre volte prima che il gallo canti due volte. Al versetto 35 vediamo la sfida di Pietro. Pietro gli disse: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Ed il suo linguaggio audace trascinò con sé tutti gli altri, e tutti gli altri discepoli dissero la stessa cosa. Ora, il Signore, al versetto 34, dice: mi rinnegherai, ed usa un verbo molto forte che significa mi rinnegherai completamente. E Pietro semplicemente non poteva accettare la cosa. Egli sfidò persistentemente la parola del Signore. È davvero notevole come cosa. In Marco 14:31 Marco scrive che egli protestò veementemente. Non fu una protesta lieve, fu una protesta accesa. Morirò prima, dice, che è l'atto ultimo ed estremo di coraggio. E quindi così comprendiamo, dunque, che il giovedì sera Pietro aveva promesso un grande coraggio, perfino fino al punto della morte, si vantò e persino sfidò la parola del Signore, davvero notevole come cosa. Quest'uomo aveva una personalità molto forte, un ego forte, al punto da dire a colui che pronunciava la verità, ti sbagli. Ma è quello che fece? Poi Matteo riprende il flusso del declino costante di Pietro quando arrivarono poi al giardino, al versetto 40, giunsero al giardino sul pendio del Monte degli Ulivi, Gesù entrò più a fondo nel giardino e poi i discepoli, 8 di loro rimasero presso l'ingresso, 3, Pietro, Giacomo e Giovanni andarono più avanti e Gesù andò ancora un po' più avanti di loro e quindi Gesù si ritirò in un luogo molto appartato e quando tornò, dopo aver chiesto loro di vegliare e di pregare con lui, li trovò al versetto 40 addormentati e così disse a Pietro, che era il loro leader riconosciuto, che cosa? Non siete riusciti a vegliare con me un'ora? Vegliate e pregate affinché non entriate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ora sappiamo che lo spirito era pronto, Pietro l'aveva già dichiarato, non è vero? E così anche tutti gli altri discepoli avevano affermato di essere pronti, veramente pronti a morire per il loro Signore. Ma la loro carne non era all'altezza di quanto il loro spirito era disposto. E così Gesù dice, dovreste pregare, ma vedete, discepoli compiaciuti, vanagloriosi e sicuri di sé, non pregano perché non hanno bisogno di pregare, non ne sentono il bisogno, lo capite? Erano arrivati ad un senso di invincibilità e si consideravano assolutamente invulnerabili perché cos'è che avrebbero dovuto pregare? E così invece di essere vigili davanti alla dura realtà del momento, questa era l'ora della potestà delle tenebre, come disse Gesù, invece di essere allertati al fatto che le forze dell'inferno non avevano mai lavorato più intensamente di quanto stessero facendo in quell'ora, semplicemente si addormentarono. Che bisogno avevano della preghiera? Dopotutto avevano fatto il loro voto, avrebbero tirato avanti con le loro emozioni, con i loro affetti, con la loro attrazione verso Gesù e con i loro sentimenti. Sarebbero stati sostenuti dal loro impegno verbale. E così vediamo l'indifferenza del peccatore. Erano indifferenti al bisogno di pregare. Il Signore tornò di nuovo a pregare una seconda volta, al versetto 42, prega, dal versetto 43 ritorna lì e li trova di nuovo addormentati. Al versetto 44 torna ancora a pregare, ritorna la terza volta al versetto 45 e li trova di nuovo addormentati. Dice, dormite pure ora e vi riposate? Cioè state ancora dormendo? Gesù poteva già vedere Giuda, la banda delle guardie del Tempio, i soldati romani, i sacerdoti, poteva già vederli che salivano per il pendio verso di loro e i discepoli stavano dormendo attraverso tutto quanto. Spiritualmente troppo sicuri di sé, indifferenti dalla realtà dell'attacco, perché erano così vanagloriosi, pieni di sé. La scena successiva la troviamo al versetto 51, e questa è l'impulsività del peccatore. Pietro era così sicuro di sé, così sfidante, così indifferente, ed ora qui lo troviamo, come risultato di tutto ciò, lo troviamo che agisce completamente distinto. Dal versetto 51 ci viene detto che uno di quelli che erano con Gesù, e Giovanni ci dice che era Pietro, estrasse una spada e si scagliò praticamente contro tutto il gruppo. Il primo uomo in fila si chiamava Malco, ed egli era il servo del sommo sacerdote. Pietro cercò di tagliargli la testa, ma mancò il colpo e gli tagliò soltanto l'orecchio. E questo non era agire secondo l'istruzione di Gesù, ovviamente. Questo non era ciò che Gesù voleva. Pietro aveva forse dimenticato le molte volte in cui Gesù aveva detto «Devo andare a Gerusalemme e devo essere preso prigioniero e devo deporre la mia vita e devo risorgere di nuovo». L'aveva forse dimenticato o non voleva ascoltare? Sappiamo che aveva protestato contro quella realtà, aveva detto che non sia così, Signore, ma anche allora stava lasciando parlare Satana attraverso di lui. Ma perché non riusciva ad accettare quale fosse la volontà del Signore? Pietro invece agì impulsivamente, controllato così tanto dal proprio ego, dal proprio presunto coraggio, sentendosi in qualche modo invincibile dal momento che Gesù stava lì accanto a lui e sapeva che Gesù aveva il potere di distruggerli tutti, perché pochi istanti prima, lo ricordate, Gesù li aveva fatti cadere tutti a terra, centinaia di loro erano caduti nella polvere al solo suono del suo nome? E così Pietro sapeva di trovarsi con uno che aveva potere assoluto e non aveva timore in quella situazione perché sapeva che se il Signore Lo aveva salvato in un'altra occasione, facendolo camminare sull'acqua, per esempio. Il Signore poteva certamente liberarlo anche da questi, che aveva appena atterrato al suolo. E così si sentiva invincibile, e questo non fece altro che confermare nella sua mente l'invincibilità che sentiva essere caratteristica del proprio cuore. Estrasse una spada e si scagliò contro il gruppo intero. Il Signore lo fermò e disse: rimetti quella spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. In altre parole, se tu togli la vita, essi avranno il diritto di togliere la tua. Questa è la legge biblica. E non sai che se avessi bisogno potrei ottenere dal Padre 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture? In altre parole, Pietro, sei fuori sintonia con il piano? Rimetti via quella spada. Qui c'è coraggio, ma è mal guidato. Qui c'è zelo, ma è mal diretto. Qui c'è qualcuno che è così sicuro e così resistente in termini di ascoltare e percepire ciò che il Signore stava dicendo, e tuttavia era così zelante da agire infine in modo impulsivo, in totale contrasto con il piano di Dio. Stava cercando di essere all'altezza delle sue dichiarazioni, stava cercando di dimostrare a tutti di essere coraggioso, quanto aveva affermato di essere perlomeno, ma è completamente fuori sintonia con il piano. Fu proprio il suo vanto, la sua sfida, la sua indifferenza, la sua impulsività che condussero infine al crollo del peccatore. Ed è questo veramente il nostro testo per questa mattina. Il suo crollo era inevitabile a causa di questi atteggiamenti precedenti. La scena qui è molto vivida e voglio presentarvela. Tornate al versetto 58 prima di guardare al versetto 69. Al versetto 57 ci viene detto che presero Gesù prigioniero. Sappiamo dal resoconto dei Vangeli, confrontando Matteo, Marco, Luca e Giovanni, cosa che dobbiamo fare lungo tutta questa scena per ottenere il quadro completo, perché ogni scrittore si concentra su elementi diversi, ma presero Gesù prigioniero e lo legarono, lo maltrattarono. E poi lo portarono fuori dal giardino del Getsemani con questo enorme seguito, fino a 600 soldati romani, diverse centinaia di guardie del tempio giudaico, sacerdoti e tutti quelli che li accompagnavano, e lo condussero di nuovo giù attraverso la valle del Chidron, su per il pendio orientale del monte e di nuovo dentro la porta fino alla casa del sacerdote. Volevano condurre un processo, ovviamente nel mezzo della notte, nella casa del sommo sacerdote. E così il versetto 57 dice che lo condussero da Caiafa, il sommo sacerdote, dove gli scribi e gli anziani erano riuniti. Ora sappiamo dagli altri resoconti evangelici che quando portarono Gesù nella casa del sommo sacerdote, egli fu condotto prima davanti ad Anna, che era stato il precedente sommo sacerdote. Giovanni 18 descrive l'intera scena davanti ad Anna, Matteo non la descrive, in effetti Giovanni è l'unico che la descrive in dettaglio. Gesù dunque fu condotto prima davanti ad Anna. Ora alcuni si sono chiesti se questo costituisca un problema con questo versetto che dice che lo condussero da Caiafa. Per niente affatto. Lasciate che vi dica il perché, non è un problema. Il sommo sacerdote viveva in una casa palaziale nella città di Gerusalemme, probabilmente non lontano dal Tempio, una struttura massiccia, enorme. E non era insolito che le famiglie condividessero lo stesso tipo di casa o addirittura la stessa casa. Ed in questo caso, senza dubbio, era proprio ciò che era accaduto. Anna era stato il sommo sacerdote precedente, era stato deposto dai romani perché stava accumulando troppo potere ed era diventato una minaccia per loro, così lo misero da parte e permisero che altri fossero messi al suo posto. Uno di questi, colui che era ora sommo sacerdote in quel tempo, era un uomo chiamato Caiafa. Caiafa era il genero di Anna e non era affatto insolito che quei sommi sacerdoti occupassero la stessa casa, soprattutto se erano imparentati in qualche modo. Tra l'altro, molti degli altri sommi sacerdoti che avevano succeduto ad Anna erano stati suoi stessi figli, quindi era per così dire un affare di famiglia. Anna era il potere dietro le quinte, per questo che mandarono Gesù prima da Anna, con la sua esperienza, con la sua astuzia, con la sua saggezza, certamente avrebbe potuto escogitare una qualche accusa contro Gesù che potessero usare come base per il processo davanti al Sinedrio, che era presieduto dal capo del Sinedrio, che era Caiafa. E così quando portarono Gesù via e lo condussero nel luogo dove viveva Caiafa e dove il Sinedrio si stava radunando nella sua casa, sarebbe stato lo stesso luogo identico dove viveva anche Anna, quindi non c'è alcun conflitto. Il fatto che Gesù fosse condotto da Caiafa è pienamente coerente con il fatto che fosse condotto prima davanti ad Anna, e poi Anna senza dubbio occupava un'ala della residenza e Caiafa ne occupava l'altra. Le case erano costruite secondo queste linee, ed è importante saperlo perché Questo darà a tutto il resto un significato vivido nella vostra mente mentre seguite la storia. Le case non si affacciavano sulla strada come le nostre, voi percorrete la strada e la casa si affaccia sulla strada, però le case in quel luogo ed in quel tempo della storia, nel mondo, si affacciavano verso l'interno. Sulla strada ci sarebbe stato solamente la parte esterna della casa e c'era un grande portale in una dimora palazziale come questa, appartenente a persone molto ricche, ed i sacerdoti erano diventati ricchi a causa della corruzione del tempio. Quindi, avvicinandovi a questa casa, vi sareste trovati davanti ad un grande muro, forse alto 2 o 3 piani, e dal centro vi sarebbe stato un portale. Entrando da lì si attraversava un corridoio che poi passava sotto l'edificio e si apriva in un grande cortile. La casa si sviluppava tutto intorno a quel cortile e tutte le stanze, su tutti i piani, si affacciavano verso l'interno. Una grande sezione di quella casa apparteneva senza dubbio ad Anna, un'altra grande sezione apparteneva a Caiafa, poiché erano imparentati. Così quando Gesù fu condotto nel luogo di Caiafa e nel Sinedrio, si trovava nello stesso identico complesso dove anche Anna lo avrebbe affrontato. Sarebbe stato condotto prima negli ambienti occupati da Anna e poi portato davanti a lui ovviamente, poi più avanti sarebbe stato trasferito nella parte della casa dove Caiafa si stava riunendo con il Sinedrio. Quindi non c'è alcun conflitto quando Matteo dice che egli fu condotto da Caiafa, il sommo sacerdote, dove quei capi sacerdoti e gli anziani si stavano radunando, e si riferisce allo stesso identico luogo dove Gesù sarebbe anche andato a vedere Anna. Ora ricordate, egli affrontò Anna per primo, poi fu condotto da Caiafa nel Sinedrio per la seconda fase di un processo di 3 parti, e la terza fase avvenne dopo l'alba, quando in qualche modo confermarono pubblicamente alla luce del giorno la decisione che avrebbero preso illegalmente nel mezzo della notte. Così Gesù viene portato via e fu condotto in quel grande cortile. Ora, tutti i rinnegamenti di Pietro avvengono nello stesso luogo. Giovanni dice, al capitolo 18, che il primo rinnegamento avvenne mentre Gesù si trovava davanti ad Anna. Gli altri scrittori, gli altri autori dei Vangeli ci dicono che tutti i rinnegamenti ebbero luogo in questo cortile, non c'è alcun conflitto. Anna e Caiafa condividevano lo stesso cortile, questo ovviamente lo capiamo. Così tutti e 3 i rinnegamenti ebbero luogo nello stesso cortile, della stessa casa del sommo sacerdote, parti della quale erano occupate sia da Anna che da Caiafa. Un'armonia del tutto comune e facilmente comprensibile. Ora, voglio che comprendiate com'è che si svolge questa scena. Al versetto 58 vediamo ciò che accadde per prima cosa. Pietro lo seguì, benché fosse fuggito, tutti i discepoli fuggirono, dice il versetto 56, tutti se ne andarono, quando Gesù fu preso prigioniero. Egli non riusciva però a starsene lontano, era in qualche modo attratto dall'amore che aveva per il Signore, e così tornò indietro a seguirlo. E lo seguì, ci viene detto, da lontano. Non era abbastanza coraggioso da avvicinarsi, ma era preso da qualche parte tra l'amore e la paura, quindi lo seguì a distanza. Potrebbe interessarvi sapere che non era solo. Secondo Giovanni 18,15, con lui c'era un altro discepolo, che pure lui seguiva il Signore. Quell'altro discepolo era Giovanni. Quell'altro discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote. Era conosciuto dal sommo sacerdote, non sappiamo come, non sappiamo quali fossero le circostanze, ma apparentemente questo gli diede accesso alla casa del sommo sacerdote. E così il Signore fu condotto nella casa del sommo sacerdote e a seguirlo c'erano Pietro e Giovanni. Si stavano veramente spingendo oltre le loro possibilità, certamente Pietro lo stava. Non abbiamo alcuna parola su ciò che accadde a Giovanni, non sappiamo che cos'è che accadde dopo che entrò, non sappiamo se rimase o se ne andò, il testo non ci dice niente, ma sappiamo che egli non rinnegò il Signore. Pietro però è l'eroe della scena qui, o l'antieroe, come volete chiamarlo. Giovanni entrò, leggete in Giovanni 18,16, perché era conosciuto dal sommo sacerdote. Pietro però fu lasciato fuori, non poteva entrare, non aveva alcun accesso, non era nel gruppo. Giovanni sistemò la situazione, apparentemente Giovanni uscì di nuovo e risolse la cosa con la ragazza che stava sorvegliando la porta per far entrare Pietro, e così Pietro entrò e in un certo senso Giovanni, senza volerlo, contribuì al tragico rinnegamento di Cristo da parte di Pietro. Giovanni poi scompare dalla scena. Era lì per ottenere l'accesso per Pietro, fu parte dello svolgimento del piano e della predizione di Cristo. E voi potreste dire, perché mai Cristo avrebbe perfino predetto che Pietro l'avrebbe rinnegato? Perché il Signore avrebbe perfino predisposto le cose in modo tale che potesse farlo? Perché era lì per insegnarci una lezione profonda sulla mancanza di preparazione spirituale, e perfino oltre a questo, miei cari, per insegnarci una lezione profonda sulla restaurazione di un santo che pecca, una lezione che dovremmo rallegrarci di conoscere. E così il Signore predispose la cosa affinché Giovanni conoscesse il sommo sacerdote, e per questo, senza dubbio, la ragazza che si occupava della porta lo conosceva e disse: sì, puoi entrare. Però Pietro fu lasciato fuori e Giovanni tornò indietro, sistemò la cosa, fece entrare anche Pietro. Giovanni poi scompare dalla scena e Pietro diventa il punto focale. E così il versetto 58 dice che egli lo seguì da lontano fino al cortile del sommo sacerdote. Matteo non ci racconta la parte che Giovanni riferisce su com'è che egli entrò, ma egli entrò e si sedette con le guardie. Ora era lì dentro ed era lì seduto con la polizia del tempio, gli operatessi, i subordinati, le guardie del tempio. Senza dubbio i soldati romani della fortezza Antonia sono tornati alla loro fortezza, avevano fatto il loro dovere, avevano catturato Gesù, l'avevano portato nel luogo del processo davanti alla corte suprema ebraica, e da lì in poi la polizia del tempio poteva gestire la situazione. E forse erano tornati, potrebbe anche darsi che ci fossero alcuni soldati romani, però non lo sappiamo. Pietro entrò e voleva vedere la fine. Andate lì al versetto 58, voleva vedere l'esito. Avrebbe dovuto conoscerlo, il Signore gli aveva già detto abbastanza volte, ma non ascoltava molto bene. Semplicemente non riusciva ad andarsene, semplicemente non riusciva a lasciare Cristo. Il suo amore per il Signore era reale, era debole, ma era reale. E non poteva semplicemente andarsene. Doveva sapere, doveva vedere che cos'è che sarebbe accaduto. E così entrò nella tana del leone ed ignora completamente la predizione di Cristo che egli lo avrebbe rinnegato, e si mette lì proprio nel punto caldo dove sarebbe accaduto. Il Signore era lì dentro, davanti ad Anna. Forse Pietro poteva persino vederlo lì. Però Pietro era fuori. Era lì seduto nel cortile. Gli altri autori ci dicono che era seduto lì presso il fuoco. Quella notte c'era un fuoco perché ovviamente faceva fresco e si stava riscaldando presso il fuoco. Ed egli era lì in mezzo ad una grande folla, la polizia del tempio, membri del Sinedrio che vanno e vengono in fretta perché stavano cercando di radunarsi per la loro parte del processo dopo che Anna aveva finito. Si muovevano attraverso il cortile, c'erano i servi della casa, c'erano tutti i dignitari che compongono la cerchia di persone che circondano quel sistema del sommo sacerdote. Ed era poco prima l'una di notte, l'intero processo sarebbe durato 2 ore, ed in quelle 2 ore Pietro avrebbe toccato il fondo. Entro le 3 del mattino, che era il tempio del canto del gallo, sarebbe tutto finito. Così che un po' prima dell'una del mattino di venerdì Pietro siede con i soldati, si scalda, sta cercando di confondersi nella folla, di restare abbastanza vicino per scoprire che cos'è che stava accadendo, ma non era così vicino ad essere esposto. E così accadde. Vediamo il crollo del peccatore, vediamo la caduta del peccatore. Pietro sedeva lì fuori nel cortile, dice il versetto 69, ed una ragazzina. Marco dice: una delle serve del sommo sacerdote. Giovanni dice: una delle serve del sommo sacerdote, che era la portinaia, quella che si occupava della porta. Arriva questa ragazza, questa serva, che dice: anche tu eri con Gesù di Galilea? Anche tu eri con Gesù di Galilea? E Marco aggiunge che lei disse: Gesù, il Nazareno di Galilea. Amavano usare quei termini in riferimento a Gesù perché erano termini di derisione. Voi deridete qualcuno quando lo chiamate un Nazareno di Nazareth o un Galileo. Cittadini orgogliosi di Gerusalemme guardavano dall'alto in basso la gente della Galilea. E così lei aveva questa piccola informazione scottante perché forse conosceva Giovanni. E quindi identificò Pietro con Giovanni e sapeva che Giovanni era un seguace di Gesù, ed ora viene lì con la sua piccola notizia per impressionare tutte le guardie che erano lì sedute intorno al fuoco, dicendo in sostanza: anche questo è uno dei seguaci di Gesù. Ora voglio che comprendiate una cosa. Questa scena è molto naturale, questa scena è molto normale, questa è una scena di folla. E le cose che ci vengono date nel racconto del testo sono solamente, per così dire, ciò che potremmo aspettarci che sia accaduto. Per esempio, la serva viene e dice: oh, anche tu eri con Gesù di Galilea. Però possiamo essere certi che non poteva semplicemente avvicinarsi e dirlo tranquillamente senza prima attirare l'attenzione di tutti? Voglio dire, questi sono soldati che erano lì, che giravano, parlavano, c'era gente dappertutto. Ed è per questo che quando leggete Matteo, Marco e Luca trovate che la ragazza è registrata come se avesse detto forse qualcosa di un po' di diverso in ciascun racconto. Ed è molto probabile che in una scena così naturale lei stesse dicendo: oh, tu eri uno dei seguaci di Gesù di Nazareth, e possa averlo detto in 2 o 3 modi diversi per ottenere l'attenzione di tutti. Forse usò diversi modi per esprimere la sua informazione. E anche le reazioni degli altri uomini devono essere arrivate in modi diversi. E così, quando vediamo una lieve variazione in ciò che disse, o perfino nel Vangelo di Giovanni, sembra che egli abbia invertito il primo rinnegamento ed il secondo perché non è interessato alla cronologia in quel punto. Non dovremmo esserne scioccati, questa è una scena molto naturale. E guardate la risposta di Pietro. L'aveva articolato questa domanda, senza dubbio, in diversi modi, e quando ormai tutti erano lì interessati, stavano ascoltando, ed egli lo rinnegò, notate, davanti a tutti. Cioè lei aveva ottenuto l'attenzione di tutti? E il suo rinnegamento non era solamente verso questa ragazzina, ma era davanti a tutti che ora erano già coinvolti nella scena. Ora segnatevi questo nella vostra mente. Gesù disse che Pietro l'avrebbe rinnegato 3 volte. Non ci sono più di 3 rinnegamenti. Ho letto un libro questa settimana che dice che ce ne sono 8. Non so com'è che qualcuno può scrivere un libro e dire che ce ne sono 8 quando Gesù disse che ce n'erano 3. Quello che dovete capire è che ciascuna di queste 3 occasioni di rinnegamento, in modo del tutto naturale, comprendevano più di una dichiarazione da entrambe le parti. Così che ciascuna è una scena di rinnegamento in cui deve esserci stato un botta e risposta, una sorta di dialogo. Così Pietro lo rinnegò davanti a tutti, dicendo: non so che cos'è che stai dicendo, non so di cos'è che stai parlando. Sconvolgente. Questo è Pietro? È incredibile. In Marco dice: non lo conosco. E Giovanni dice che egli disse: io non sono. E la verità è che egli disse: io non sono, non lo conosco, non sai ciò che stai dicendo. E questo era un modo naturale di rispondere, così che non vogliamo diventare eccessivamente protettivi della precisione di un libro e dire che perché uno dice che questo e l'altro dice quell'altro, allora c'è una contraddizione. Niente affatto, c'è una piena espressione di ciò che accade in una scena molto naturale. Gli stava rinnegando davanti a tutti e probabilmente lo fece con diverse affermazioni, forse persino più di quelle registrate. Ma com'è che poteva fare una cosa del genere? Questo era l'uomo che aveva appena detto che sarebbe morto per Cristo. Voglio dire, questo era l'uomo che era lì al vertice di qualsiasi chiamata di essere umano potrebbe mai conoscere, il leader dei 12, gli furono date le chiavi del regno. Voglio dire, egli era uno degli annunciatori del Vangelo del regno, era un uomo che aveva vissuto con il re, era un uomo privilegiato, era uno che conosceva Cristo, che aveva visto poteri miracolosi. Voglio dire, questo era Pietro, che può guarire malattie come vediamo nel libro degli altri. Che cos'è che sta facendo qui, rinnegando Cristo? Questo non è un nuovo convertito? Questo è qualcuno che non ha avuto una conoscenza personale di Cristo, per cui potrebbe avere un dubbio qui e lì? E mi viene in mente, tra me e me, potrebbe essere stato pronto per il grande momento. Voglio dire, se il Signore all'improvviso l'avesse fatto chiamare, l'avesse detto: vieni dentro al mio processo, voglio che tu parli in mio favore, forse sarebbe potuto rimanere anche lì accanto al Signore e sarebbe sentito invincibile. Proprio così come si sentì nel giardino quando il Signore era lì e lui prese la spada. Voglio dire, potrebbe essere stato pronto per il grande momento, per la grande testimonianza, la grande opportunità di essere l'oratore proprio lì accanto al Signore. Però vi dirò per cos'è che non era pronto, per la piccola cosa in attesa. E temo che anche noi siamo così, non è vero? Vuol dire, potremmo prepararci abbastanza bene per lo studio biblico, potremmo prepararci molto bene per comunicare Cristo in una certa situazione, potremmo anche essere in grado di anticipare certe cose che potrebbero venire e costruiremmo anche bene il nostro sistema per prepararci, poi all'improvviso veniamo colpiti da qualcosa che non ci aspettiamo, qualcosa che ci coglie di sorpresa e finiamo per negare Cristo. Era pronto per la cosa grande, fu la piccola che lo colse, e per di più il Signore non era affatto al suo fianco ed egli ebbe paura. E così negò ciò che lei disse davanti a tutti. Negò di aver qualunque identificazione con Gesù in assoluto. Davvero spaventosa come cosa. Ricorda Elia, non è vero? Che salì sul Monte Carmelo, prese una spada e massacrò 450 falsi sacerdoti e poi scese, sente che una donna lo stava cercando e scappò fuori città. Come si può passare da tali altezze di vittoria a punti così bassi di sconfitta? Voglio dire, qui c'era Pietro, che era appena uscito dall'esperienza della sala al piano di sopra, dove aveva appena visto la fine dell'antico patto, l'inizio del nuovo patto, dove aveva udito promesse che non erano mai state udite da orecchi umani prima d'ora e che non potranno mai essere superate da nessuna data. Questo era Pietro che aveva visto il Signore abbattere a terra un intero gruppo di persone, quasi 1000 nella polvere. Questo era Pietro che aveva visto Gesù ridare un orecchio ad uno che aveva appena perso l'orecchio. Questo era Pietro che aveva camminato sull'acqua. Voglio dire, questo era Pietro che aveva sentito che Gesù risorgerà dai morti. Che cos'è che sta facendo al mondo qui, rinnegando Cristo? Egli è un'illustrazione vivente del principio dato dall'Apostolo Paolo. Colui che pensa di stare in piedi, badi di non che cosa? Di non cadere. Il suo stesso senso di fiducia divenne la sua rovina. Bastò una piccola serva alla porta lì per abbattere il capo dei 12. Sparite entro tutte le sue alte ed eroiche proteste a Gesù, sparito era il suo coraggio che presumibilmente esisteva nel suo cuore, dalla sua mano era stata strappata la spada ed ora nel suo cuore era stato strappato il suo carattere, ed eccolo lì, il codardo arrogante, incapace di confessare il suo Signore celeste, rannicchiato in un rinnegamento bugiardo, aveva paura di essere arrestato, i suoi istinti di autoconservazione presero il sopravvento e negò ciò che sapeva essere realmente vero. Questo è piuttosto notevole ed è una grande intuizione sul carattere spirituale. E lasciate che vi dica una cosa: la cosa che rivela il carattere è la risposta involontaria, non quella pianificata. Il vostro carattere non si manifesta in ciò che vi preparate a fare, si manifesta in ciò che non siete preparati a fare, in come reagite a certe cose, in quella reazione involontaria. Quella mostra il vostro vero carattere. Tutti noi possiamo pianificare quelle esperienze spirituali fino ad un certo punto. Sono quelle cose che ci colgono di sorpresa e che rivelano veramente la reale debolezza dei nostri cuori, ci dicono chi siamo veramente. Pietro fu colto di sorpresa, non riuscì a prepararsi per questa. E la sua reazione involontaria fu una che mostrò il suo carattere come debole e peccaminoso. E non era qualcosa di completamente nuovo, era il risultato di un ego forte, di una riluttanza ad ascoltare la parola del Signore, di un fallimento nel pregare e di un agire del tutto secondo il proprio impulso, indipendente dal proposito e dal piano di Dio. Era da solo e da solo era debole, proprio come chiunque altro. Luca dice a questo punto, in Luca 22:58, e dopo un poco, poi lo riprendiamo al versetto 71, quando fu uscito nel portico. Ora, dopo aver rinnegato il Signore presso il fuoco tra le guardie del Tempio, non poteva andarsene immediatamente, altrimenti sembrerebbe che sia un bugiardo, così resta lì un pochino, e poi in qualche modo, sapete, la fa piuttosto con calma e lentamente si allontana. E sta cercando di essere un po' più astuto in tutto questo. Il versetto 71 dice che andò nel portico, Marco lo chiama il vestibolo, quello che era il corridoio che conduceva al portale, forse stava dirigendo verso l'uscita, mentre non è impossibile. Ma probabilmente c'erano due posti per scaldarsi in una notte fresca, uno sarebbe stato intorno al fuoco, l'altro sarebbe stato sul corridoio, lontano dal vento, e così si dirige verso il corridoio, là era più buio, la luce della luna non era così intensa e neppure la luce del fuoco, così si dice tra sé e sé, salirò là dove non avrò questo tipo di vulnerabilità. Così andò nel portico, lontano dal potenziale pericolo, lontano dal riconoscimento, e Marco, giusto per tenerci in orario, in Marco 14:68 dice: uscì nel portico ed il gallo cantò. Quella fu la prima volta. Aveva rinnegato il Signore una volta, il gallo aveva cantato una volta, gli restano due rinnegamenti e poi canterà la seconda volta. Tutto è secondo programma. Pietro non udì quel primo canto, la folla, la sua stessa tensione era nel portico, nel corridoio, cercò di nascondersi lì in un luogo di isolamento, ma non funzionò, perché il versetto 71 dice che non appena vi fu arrivato, ovviamente imbarazzato, impaurito di essere preso prigioniero, diretto verso l'uscita nel caso avrebbe avuto bisogno di scappare in fretta, un'altra ragazza, a lei, un'altra al femminile, un'altra dello stesso tipo dell'altra, un'altra serva alla porta, un'altra ragazza serva, lo vide e disse a quelli che erano lì, la folla lì radunata, questo, ed usa un termine dispregiativo, questo tizio, con un certo disprezzo, era anche lui con Gesù di Nazareth, ed eccolo lì esposto di nuovo. Semplicemente non riuscì a scappare. Matteo ci dice che era un'altra serva diversa. Marco e Luca si riferiscono semplicemente alla serva, non ci dicono che tipo di serva. Matteo ci dice che era un'altra ragazza, un'altra serva. Luca, a proposito, in Luca 22:58, aggiunge che in quel momento anche un uomo lo affrontò, proprio così come fece la ragazza. E di nuovo dico che è una scena molto naturale, questo è il momento del suo secondo rinnegamento, ma ciò non vuol dire che sia stata fatta una sola dichiarazione. Era un'altra serva, ma Luca aggiunge anche che c'era un uomo lì nel corridoio che lo affrontò. E così questa è la seconda scena di rinnegamento. La ragazza e poi l'uomo lo affrontarono, e la folla deve essere stata trascinata dentro, perché dice che lei disse al versetto 71 a quelli che erano lì. Lo mette di nuovo davanti a tutta la folla, dicendo che egli era uno che seguiva Gesù. Quindi egli viene affrontato di nuovo. E la sua risposta è davvero insolita, assolutamente sorprendente. Versetto 72, di nuovo egli negò con un giuramento: io non conosco quell'uomo. Oh, povero Pietro. Era arrabbiato, era imbarazzato, era frustrato, era spaventato, era confuso, era intrappolato ed ora i suoi rinnegamenti stanno diventando più veementi e questa volta non si limita a mentire, mente due volte, mentì e poi mentì dicendo che non stava mentendo. Mentì nella sua menzogna e mentì nel suo giuramento. Sapete che cos'è un giuramento? È giurare sulla verità, giurare. Il giuramento ultimo sarebbe giurare per il Dio vivente, al versetto 63, quando il sommo sacerdote voleva la verità di Gesù, disse: ti scongiuro per il Dio vivente, dici se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Pietro fece un giuramento, un impegno personale di veridicità davanti a Dio. Io impegno la verità davanti a Dio. Io non conosco quell'uomo. Io non conosco quest'uomo, Gesù. Incredibile. L'apostolo Giovanni dice che è caratteristico di un credente che egli conosce il Padre, che abbia un'identificazione con il Padre. Paolo dice che noi gridiamo Abba Padre. Noi siamo quelli che conoscono Cristo e lo fanno conoscere. Pietro stava andando controcorrente rispetto alla propria natura, andando contro ciò che egli era, un figlio di Dio, violando un tratto fondamentale. Egli stava rinnegando veementemente e stava tirando in ballo un giuramento di veridicità per dire che non conosceva Cristo. Questo è il secondo rinnegamento. È peggio del primo. Dimostra una mancanza di fiducia. Perché non poteva dire la verità ed affidarsi alla cura del Signore? Perché non aveva la forza spirituale? Perché era debole? Aveva un grande privilegio spirituale ed una grande esperienza spirituale, ma una cosa gli sfuggiva, e cioè che nonostante la vostra esperienza, nonostante il vostro privilegio, non siete necessariamente invincibili. E può darsi che ci siano persone che pensano che, perché sanno così tanto della Bibbia, e perché hanno sperimentato così tante cose in termini del muoversi di Dio, che siano oltre la possibilità del disastro ed è proprio allora che siete più vulnerabili. Ed è proprio lì dov'è che si trovava Pietro. Vuol dire, se pensate che perché siete stati qui a Grace Church siete invincibili, è meglio che ci ripensiate, perché quest'uomo fu con Gesù stesso per 3 anni. Guardate dov'è che si trovò. Vedete, prima o poi dovete arrivare alla frantumazione dell'umiltà. Dovete rendervi conto che non potete sfidare la parola del Signore. Dovete mettervi in ginocchio per cercare la forza che ammettete di non avere e dovete cominciare a mettervi in linea con il piano di Dio, oppure vi ritroverete nella stessa tragedia di cui si trovò Pietro. Ora, che cos'è che accadde dopo di questo? Il secondo, versetto 73, dopo un po', ogni volta dice dopo un po', una volta lo dice Luca, una volta lo dice Matteo, e dà l'impressione che Pietro di nuovo stava cercando di essere un po' più astuto riguardo alla cosa, quindi era lì un pochino, e dopo un pochino, cos'è che fa? Se ne va fuori nel cortile di nuovo. E poi dopo un po' vennero da lui quelli che stavano lì, un gruppo di uomini stava lì in piedi intorno. E potresti dire, quanto tempo dopo fu questo? Guarda, Luca 22,59 dice che fu un'ora dopo. Così si aggirò lì in qualche modo per un'oretta. Ora che le 2 ore erano finite, la prima ora, 2 rinnegamenti e poi passa un'altra ora e qui c'è il terzo rinnegamento, circa un'ora dopo. Non riesce proprio a costringersi ad uscire da quel luogo. Senza dubbio stava derivando verso la grande stanza nell'ala di Caiafa dove il processo si stava svolgendo, perché doveva essere qualcosa di incredibile. Voglio dire, là stavano gridando bestemmia e a questo punto stavano sputando sul volto di Gesù e con i loro pugni stavano colpendo il suo volto e poi lo stavano schiaffeggiando in faccia dopo avergli coperto gli occhi e gli stavano chiedendo di dire chi è che l'avesse colpito. Erano cose terribili. E Pietro era lì, era vicino e poteva magari guardare attraverso porte e finestre dentro la scena e semplicemente non riusciva ad allontanarsi, forse proprio sentiva le urla della bestemmia e il battere e il picchiare su Gesù e lo sputargli addosso, lo tenevano lì. E perfino entrò in una certa conversazione, al punto che queste persone vennero e dissero: «Certamente tu sei uno di loro, perché il tuo parlare ti tradisce! Avete quell'accento galileo, col modo di parlare galileo, facilmente distinguibile!» E così quelle persone che l'avevano sentito parlare ed avevano colto il suo accento dissero: «Tu sei uno di loro? Tu sei uno di loro!» Oh, a proposito, qui dice che un gruppo venne e disse, il portavoce del gruppo, secondo Giovanni 18,26, era un parente di Malco, a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio. Quindi lui è il portavoce. E sono sicuro che anche gli altri intervennero in modo molto naturale, come succederebbe in una folla. E Pietro toccò il fondo, versetto 74. Allora cominciò ad imprecare e ad aggiurare, dicendo, io non conosco l'uomo. Fermatevi là. Incredibile, non è vero? Riuscite a vedervi fare una cosa del genere? riuscite a vedermi fare una cosa del genere? Imprecare? Catatematizzo, una parola molto molto forte. Cos'è che significa? In sostanza significa pronunciare la morte su voi stessi per mano di Dio se state mentendo. Oh, che Dio mi uccida e mi danni se non sto dicendo la verità. Ora, lasciate che vi dica una cosa, gente. Questo è il più serio prendere il nome del Signore in vano che si possa immaginare. Oh, che Dio mi distrugga se non sto dicendo la verità. Accidenti. Pietro, è meglio stare attenti? E giurare, omnuo, significa impegnare la propria veridicità, così dal lato positivo dice, io impegno la mia veridicità, mi dedico, affermo la mia veridicità, che dal lato negativo dice che Dio mi danni, che Dio possa uccidermi se mento e dimostra su se stesso la potenza di condanna di Dio sulla propria testa se non sta dicendo la verità. E a questo punto che è arrivato, aveva perso ogni timore di Dio, ogni senso della realtà. Prima una singola bugia, e poi per coprire una singola bugia, una doppia bugia, e poi per coprire una doppia bugia, una raffica di bugie con imprecazioni e giuramenti. E cominciò, dice il versetto 74, cominciò, cioè non accadde solamente una volta? Cominciò e deve aver avuto una certa continuità. E continuò, e forse le accuse continuavano a volare, ed ecco il nostro caro prezioso Signore respinto dal mondo, venduto da uno dei suoi discepoli ed ora rinnegato ancora ed ancora con imprecazioni e giuramenti dal leader del suo stesso gruppo. Oh, parlare di un uomo di dolori. E Pietro è sceso fino al pozzo. Vuol dire, non si potrebbe scendere di più in basso di così. E poi il versetto 74 dice, ed immediatamente il gallo cantò. Quella è la seconda volta. E come vi ho detto, il canto del gallo era verso le 3 del mattino, la predizione del Signore si compì. La predizione del Signore si compì. Ora ascoltate molto attentamente. Luca ci dice, in Luca 22:61, che in quello stesso istante preciso, quando il gallo cantò, ascoltate qui, ed il Signore si voltò e guardò Pietro. Che sguardo. Incredibile. Pietro doveva essere stato in grado di vedere il Signore. Forse stava in piedi vicino ad una finestra, guardando dentro tutto ciò che stava accadendo, osservando Gesù picchiato e sputato. Forse era lì nel cortile, un po' distante a Gesù, essendo finito il processo, fu condotto oltre di lui e passando gli rivolse lo sguardo negli occhi e guardando lo sguardo deve avergli bruciato l'anima. Deve avergli provocato il dolore più straziante che avesse mai provato e anche più di quello. Dritto negli occhi di Pietro andò lo sguardo del Signore Gesù per mostrargli: non devi mai diffidare di ciò che io ti dico. Se io dico che accadrà, accadrà. E per imprimere indelebilmente nel suo cuore il male del proprio peccato, per fargli sapere per sempre ciò che aveva fatto. E tuttavia, per guardarlo con compassione, con misericordia, Gesù, immaginatelo, il suo volto coperto di sputo, percosso, gonfio, sanguinante, guarda lì negli occhi di Pietro che aveva inflitto colpi di rinnegamento infinitamente peggiori di qualsiasi pugno potrebbe mai infliggere. Un momento indescrivibile di dolore. Il crollo totale di Pietro viene immediatamente congelato come un'immagine fissa e cristallizzato in un quadro sconvolgente, in un istante nel tempo, nel mentre l'intera scena si ferma e gli occhi di Pietro restano inchiodati sugli occhi di Gesù. E voi potreste chiedervi, com'è possibile che Pietro sia potuto scendere a quella profondità? Vuol dire, com'è che potrebbe mai succedere a qualcuno una cosa simile? Come può accadere? Lasciate che ve lo ricordi molto brevemente. Ecco le impronte lungo il sentiero. 1. Fiducia in se stesso. Pensava di poter gestire qualunque cosa. Poteva seguire Cristo ovunque. Il suo stesso sentimento caldo e il suo affetto sarebbero stati sufficienti per renderlo capace di affrontare qualsiasi circostanza. Era fiducia in se stesso. Pensava di poter stare in piedi. Ed in secondo luogo, in subordinazione, il Signore glielo disse 2 volte e lui lo negò entrambe le volte, sfidò la parola del Signore, non si sottomise, non si rese subordinato alla parola di Dio, non prese sul serio la parola di Dio, rifiutò la riprensione, ignorò la voce del Dio vivente, proprio come un credente che legge e poi esce e la ignora. Non siamo invincibili, non possiamo sfidare la parola di Dio e sopravvivere. Ed il terzo passo fu la mancanza di preghiera. Dormii invece di pregare, dormii invece di vegliare contro la tentazione, trascuratezza spirituale, omise un dovere spirituale essenziale e ciò generò un impulso discendente. L'indifferenza spirituale porta alla rovina, la mancanza di preghiera porta al disastro. E poi l'impronta successiva sul suo cammino verso il disastro fu l'indipendenza. Agì di testa propria, non aveva bisogno di cercare la volontà di Dio, non aveva bisogno di chiedere al Signore che cos'è che doveva fare, agì di testa propria, perciò si mise in situazioni che furono disastrose per lui. Ed infine il quinto passo fu il compromesso. Seguì Gesù dentro, va proprio nella tana del leone, si siede presso il fuoco, si mescola con la folla che ovviamente era nemica di Cristo, e mi ricorda il Salmo 1:1, beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, né si ferma nella via dei peccatori, né siede nella sedia degli schernitori. Ricordate? Entrò, camminando, stette in piedi intorno ed infine cos'è che fece? Si sedette. E si sedette tra gli schernitori. Prese il suo posto in modo compromettente. O avrebbe dovuto essere dove si trova Cristo, non lontano, oppure avrebbe dovuto andarsene lontano dalla tentazione che sapeva di non essere in grado di gestire. Ma sedersi in mezzo alla tentazione e tuttavia abbastanza lontano da Cristo da non poter contare su quella risorsa significava essere nel luogo del compromesso, fiducia spirituale in se stessi, pensare di essere invulnerabili, insubordinazione, mancanza di preghiera, indipendenza, conduce al compromesso. Se pensate di poter gestire ogni situazione, finirete per trovarvi in alcune situazioni, credetemi che non potrete gestire, ed è lì che egli si trovava, e ciò portò alla sconfitta, l'ora più buia della storia umana, questa era l'ora della potestà, delle tenebre, l'inferno stava andando a pieno regime, le forze dei demoni e del nemico stavano andando con tutta la loro potenza, e Pietro non era in grado di reggere a quello nella carne, per niente in grado. E noi rabbrividiamo. E francamente non saremmo troppo scioccati se fosse semplicemente uscito, se fosse impiccato come Giuda, ma non lo fece. E posso dirvi qualcosa che è la chiave di tutto questo messaggio? Il vero Pietro si vede non nel suo rinnegamento, ma nel suo ravvedimento. Avete colto il fatto? Il vero Pietro non si vede nel suo rinnegamento, ma nel suo ravvedimento. Non ci poniamo la domanda se Giuda fosse un vero credente, perché sappiamo com'è che finì la storia. Uscì e si impiccò, non ci fu vero ravvedimento. Pietro però uscì e pianse amaramente e tornò per essere restaurato, e lì sta la differenza tra Giuda e Pietro. Entrambi peccheranno, ma uno sarà ravveduto e sarà restaurato e l'altro sarà dannato. E sapete qual è la differenza? Ricordate Luca 22:32, Gesù disse: Pietro, Satana desidera averti, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Ricordate questo? Sapete perché la fede di Pietro non venne totalmente meno? Perché il Signore aveva pregato per lui. Ascoltate, la ragione per cui restiamo saldi non è per qualcosa che abbiamo fatto noi, ma perché il Signore ci sostiene. Egli non sostenne Giuda perché non ebbe mai Giuda dalla sua parte, ma sostenne Pietro. E la fede di Pietro non venne meno. E la storia non è finita. Giungiamo infine al rimorso del peccatore, al versetto 75. Pietro si ricordò delle parole di Gesù, la prima cosa che fece fu ricordare. Si ricordò delle parole di Gesù, si ricordò che egli aveva detto che sarebbe stato così, che egli l'avrebbe fatto 3 volte prima che quel gallo cantasse 2 volte, si ricordò. E poi dice, uscì, egli uscì, questa è la seconda cosa che fece, prese l'uscita. E sono contento che nessuno degli autori dei Vangeli ci dica dove andò, cos'è che disse. Quello è un momento privato di ravvedimento, quello è un momento privato di fare i conti con il vostro stesso peccato. Non abbiamo bisogno di essere lì con lui, quello era tra lui ed il Signore che egli aveva così grossolanamente offeso. Ma sappiamo che la terza cosa dice che non solo ricordò ed uscì, ma pianse amaramente, ed usa un'espressione molto forte, e clausen picross, che significa piangere udibilmente, singhiozzare fortemente. Egli si contorse nell'agonia del ravvedimento. E sapete una cosa? Qui imparate una grande lezione, vero? Che non fu finché vide il volto di Gesù e non fu finché ricordò le parole di Gesù che si ravvide. Il suo peccato non lo fece ravvedere, fu il Salvatore che lo fece ravvedere. Ed ecco qui un principio molto importante, ascoltatemi. Non sono i nostri peccati che ci fanno piangere, non sono i nostri peccati che ci fanno ravvedere, è quando vediamo che tipo di Salvatore abbiamo offeso con il nostro peccato. E così abbiamo sempre e continuamente bisogno della visione di chi egli è. Il peccato da solo non fece nulla a Pietro, egli avrebbe continuato, ma fu quando vide Gesù e ricordò le sue parole. E il ravvedimento nato dal riconoscimento del tipo di Salvatore contro cui abbiamo peccato. E per questo, miei cari, il ministero a cui sono impegnato non è solamente un ministero di semplicemente dirvi di voltarvi dal vostro peccato, ma un ministero di innalzare il nostro Dio di gloria e di innalzare il Signore Gesù Cristo affinché vedendolo comprendiate l'atrocità del peccato. E poi nella straziante agonia del ravvedimento le cose furono rimesse a posto con il Signore contro cui aveva peccato. Egli come Isaia gridò a Dio: io sono un uomo delle labbra impure, ed egli come Isaia fu purificato. E la fine della storia è la restaurazione del peccatore. Se avessimo tempo, potrebbe andare a Giovanni 21, ed in Giovanni 21 Pietro è in Galilea, e lì il Signore appare dopo la risurrezione, ed egli viene per restaurare Pietro, viene da Pietro e dice: Simone, figlio di Giona, che cosa? Mi ami? E glielo dice quante volte? 3 volte. E 3 volte Pietro dice: ti amo, ti amo, ti amo. Perché pensate che il Signore gli abbia dato 3 opportunità di dirlo? Piuttosto ovvia come cosa, non è vero? Il Signore lo stava riportando indietro per la 3ª volta, per le 3 volte di rinnegamento ci furono 3 volte di affermazione d'amore. Ed il Signore accettò la testimonianza di Pietro, ed il Signore restaurò. Pietro disse: pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore, e lo rimise in piedi di nuovo nel ministero e divenne il grande proclamatore del Vangelo della Chiesa primitiva. E ve lo devo dire, gente, questa è una storia piena di speranza, non è vero? Dietro è all'opera nel dare grazie ai peccatori, Dio è all'opera nel restaurare chi è caduto, Dio è all'opera nel rialzare le persone che ha persino rinnegato il suo nome, che ha mostrato di essere debole, e metterla in un posto di forza. Oh, sono contento che abbiamo un Dio di perdono, non è vero? Sono tornato di nuovo a leggere prima e seconda Pietro questa settimana, perché volevo vedere se Pietro parlava della fiducia di se stessi, e lo fa, e dice che dobbiamo scambiarla con l'umiltà. E volevo scoprire se parlava di insubordinazione, e lo fa, e chiama le persone ad ubbidire alla parola. E volevo scoprire se parlava della mancanza di preghiera, e lo fa, e dice: vegliate e pregate. E so da dov'è che l'ha presa quella lì. E volevo scoprire se aveva qualcosa da dire sul compromesso, e lo fa, e li chiama alla fedeltà fino alla morte. E dare risposta ad ogni uomo che vi chiede ragione della fede che si trova in voi, con mansuetudine e timore. Aveva imparato tutte le sue lezioni proprio qui. E suppongo che potremmo riassumere la sua propria testimonianza di questa occasione nelle sue stesse parole. Voi dunque, amati, 2 Pietro 3,17, poiché sapete queste cose in anticipo, guardatevi affinché anche voi, essendo trascinati via dall'errore degli empi, cadiate dalla vostra propria fermezza. Pietro dice: amati, miei cari, non fate quello che ho fatto io, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Oh, una buona parola da Pietro, non è vero? Egli dovrebbe saperlo. Era lì. Ti ringraziamo, Padre, per il nostro tempo questa mattina. Ti ringraziamo per il messaggio che abbiamo qui. Il fatto che tu restauri santi che peccano. Per qualsiasi persona in questa comunione che sia caduta nella propria fermezza, caduta in un'indipendenza orgogliosa, disobbedienza senza preghiera nel compromesso, e che sta raccogliendo i risultati, che ti ha rinnegato se non con le labbra, ma nel modo in cui vivono, nelle scelte che fanno, nell'uso delle proprie risorse, nel proprio tempo, nei propri pensieri. Prego che possa vedere gli occhi di Gesù che lo guardano, che possano ricordare le parole di Gesù, che possano udire il gallo cantare e che possano andare a piangere amaramente ed essere restaurati. Vogliamo essere tutto ciò che Dio vuole che siamo, tutto ciò che tu vuoi che siamo, e confido che questo sia anche il vostro desiderio. Il Signore non ha bisogno di altre persone che rifacciano ciò che Pietro fece, che dipendano dalla propria carne, ma che siano nella forza dello Spirito, impegnati ad ubbidire la parola, alla preghiera, alla sottomissione, alla volontà di Dio, con nessun compromesso, per conoscere vittoria invece di sconfitta.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.